Dopo la pausa estiva, ecco che tornano le narrazioni di Motel Life, il podcast ideato e condotto dalla sottoscritta Donata Ricci e in onda ogni primo mercoledì del mese dalle frequenze di Radio ADMR. Ben ritrovati dunque, amici in ascolto. Per questa prima puntata della nuova stagione radiofonica ho tenuto in serbo un musicista che mi sta molto a cuore, uno di quelli che si muovono nel sottobosco, senza clamori, ma tra i più geniali del panorama rock e indie in particolare. Sto parlando di Mark Oliver Everett, statunitense, nato in Virginia per l'esattezza 62 anni fa, ma poi stabilitosi a Los Angeles, cantante, autore e polistrumentista eclettico e unico nel suo genere, allergico alle mode e pertanto un autentico outsider del panorama discografico. Si fa chiamare Mr. E, una E maiuscola che corrisponde all'iniziale del suo cognome, mentre alla sua band ha affibbiato di conseguenza la ragione sociale di Hills. In realtà Mr. E può definirsi uno one man band, un solitario che si fa accompagnare a seconda dei casi da formazioni diverse, talvolta in una veste essenziale elettroacustica, tal'altra più energicamente rock con una band alle spalle. Autore prolifico, titolare di oltre 20 album, alcune sue canzoni sono state incluse nelle colonne sonore di American Beauty e Shrek 2. Ciò nonostante resta un uomo dalla schiena dritta, che ha detto no a facili guadagni e persino a riconoscimenti pubblici, quando ha ritenuto che fosse giusto così. Non mi sono mai pentito, dichiara infatti, di aver rifiutato di fare spot pubblicitari. Mantenere la mia integrità era molto più prezioso, molto più importante dei milioni di dollari che mi lasciavo sfuggire. Non avevo il minimo dubbio. It's a motherfucker. Thinking about the good times, thinking about the bad, and I won't ever be the same. It's a motherfucker getting through a Sunday, talking to the wall, it's just me again. Ecco, per esempio, il brano che abbiamo ascoltato si intitola It's a Motherfucker e, nonostante sia una tenera ode alla nostalgia per la ragazza con cui l'autore si era da poco lasciato, la casa discografica censura il vocabolo motherfucker, accadeva 25 anni fa, imponendogli di sostituirlo con un'espressione assonante e dal risultato ridicolo. Trattamento simile a quello riservato ad un'altra sua canzone, Mr. E's Beautiful Blues, che i produttori del David Letterman Show gli proibirono di cantare perché conteneva la parola dannazione. A proposito, Everett osserva con il suo caratteristico humor: potevo cantare caspiterina o accipicchia, ma non dannazione. Ancor più esilarante il fatto che i promotori della campagna elettorale di George W. Bush puntassero il dito contro l'intero album Daisies of the Galaxy, pubblicato nell'anno 2000, giusto in concomitanza della campagna elettorale, perché a loro dire si configurava come diseducativo. Ma come mai conosciamo tutti questi particolari? Beh, li racconta l'autore stesso nel suo memoir pubblicato da Blacky Edizioni l'anno scorso e che personalmente ho letto con grande divertimento. Il titolo, Cose che i miei nipoti devono sapere, è mutuato da una sua canzone. Una lettura piacevolissima perché, con un senso dell'umorismo veramente spiccato, ci permette di entrare nella vicenda di Mark Everett, che è una vicenda travagliata, diciamo pure drammatica, tempestata da uno stillicidio di morti e tragedie assortite che hanno colpito la sua famiglia, lasciandolo unico superstite, solo e introverso, a dispetto del titolo del libro che accenna all'esistenza di fantomatici nipoti. Tra poco vi svelerò l'arcano. Intanto gli riconosciamo di essere riuscito a non lasciarsi sopraffare da tanto dolore e anzi a trasformarlo in ispirazione per la sua musica. La serie funesta delle sue disgrazie inizia con il padre, niente meno che Hugh Everett III, un fisico quantistico autore di un'importante scoperta definita teoria dei molti mondi. Lavorava per la difesa americana, ma a soli 51 anni muore improvvisamente in circostanze strane. È proprio il figlio Mark a trovarlo accasciato sul letto di casa, vestito di tutto punto, pronto per uscire. E volendo interrogarsi su certe morti misteriose, ci sarebbe da chiedersi come mai ad altri fisici sia capitata sorte analoga. Ma non essendo materia di nostra competenza, ascoltiamoci da Beautiful Freak, primo album degli Hills pubblicato dalla DreamWorks nel 1996, questa Novocaine for the Soul.
Life is hard, and so am I. You'd better give me something so I don't die.
Thank you.
cocaina per l'anima. Dice Mark Everett: avevo scritto questa frase su un pezzo di carta qualche tempo prima e l'avevo messa in tasca. Poi l'ho unita ad altri biglietti con altre frasi che germogliavano nella mia mente. Volevo scrivere una canzone sulla mia disperazione abissale. Sì, perché quella che nel preambolo del libro Everett chiama beffardamente la sua personale estate dell'amore, altro non è che la appiccicosa, terribile estate dell'82 in cui la sua famiglia comincia a cadere a pezzi. Prima della morte improvvisa del padre, la sorella di Mark, la dolce Liz che ascoltava a ripetizione After the Gold Rush di Neil Young nella sua cameretta, tenta il suicidio. Ci riproverà una lunga serie di volte finché alla fine le riuscirà. Dopodiché, negli anni, sarà tutto un susseguirsi di perdite affettive. La madre muore di cancro soltanto 2 anni dopo il suicidio di Liz, poi viene a mancare la migliore amica di Mark, muore persino la vicina di casa alla quale Mark era affezionato e che accudiva la sua gattina mentre lui era in tour. Pure il Rhodey Spider passa improvvisamente a miglior vita. E come se non bastasse, sentite questa. L'11 settembre, quell'11 settembre che sappiamo, la cugina di Mark e il marito, entrambi assistenti di volo, sono a bordo dell'aereo che si schianterà sul Pentagono. Il colmo della sfortuna è che di solito le coppie assistenti di volo non viaggiano insieme, ma quella volta la compagnia fece un'eccezione, perché i due, terminato il volo, avevano intenzione di godersi una breve vacanza a Los Angeles, giusto per darvi un'idea della mala sorte. Persino lo spargimento delle ceneri della madre non va a buon fine, perché mentre Mark si trova con l'urna in mano su una barca in mezzo al lago, che era il luogo designato al pietoso gesto, si alza un vento improvviso che gli risoffia in faccia le ceneri. Come vedete, tutta una serie di eventi luttuosi e di coincidenze sfortunate che lui racconta tra il nostalgico e l'ironico, sorpreso lui stesso da quanto gli è accaduto. Ma, come dicevo, ha saputo trasformare il dolore in creatività, abbracciando la musica che gli ha letteralmente salvato la vita e in questo caso possiamo affermarlo senza alcuna retorica. Scrive infatti: dopo aver perso la mia famiglia e tanti miei amici, la musica era la cosa più importante della mia vita. Ormai la musica era la mia famiglia. Dentro ci riversavo tutto quello che avevo, tutto quello che ero. Thank you.
Christmas Eve, years down the line. Sitting here wishing I treated you better when you were mine. And I have no way of knowing where you are, but I'm going to stop pretending that I didn't break your heart. I didn't mean to hurt you. I didn't know what I was doing, but I know what I've done.
Ma arriviamo al titolo dell'autobiografia di Mark Everett, Cose che i miei nipoti devono sapere. Nel penultimo capitolo racconta questo episodio. Sono a Parigi, in un albergo molto elegante. Mick Jagger prende il tè nella lobby. Sono bloccato nella sala conferenze, un posto pieno di spifferi, a rilasciare un'intervista per la televisione. La giornalista francese mi fa una domanda sulla canzone Things the Grandchildren Should Know, Cose che i nipoti dovrebbero sapere, inclusa nel doppio album Blinking Lights and Other Revelations, che finalmente sta per uscire, esattamente un anno dopo averlo finito. «Ha figli?» mi chiede la giornalista in inglese, con un forte accento francese. Mi appoggio alla sedia di legno che mi hanno offerto. «Non ancora, ho intenzione di passare direttamente ai nipoti», rispondo. Lei sbatte le palpebre e mi fissa con un'espressione smarrita, inarcando e abbassando le sopracciglia. «Ma, scusi, com'è possibile?» «Insomma, ci pensi. Così è molto meglio, no?» dico, spostandomi sulla sedia. «I nipoti li vedi solo nel weekend, puoi passare il resto della settimana in pace». «Ma com'è possibile?» «Troverò il modo». Troverò il modo. Ecco, in queste tre parole è riassunta la filosofia di Mr. E, e l'ironia di cui si serve per raccontare la sua vita e far fronte alle sue sventure, che poi è lo stesso atteggiamento con cui scrive le canzoni, drammatiche e leggere al tempo stesso, e quasi tutte molto brevi, come questa I Like Birds.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. If you're small and honest,
A un certo punto del libro ci imbattiamo in un capitolo spassosissimo che riguarda Tom Waits, artista che Mr. Lee ammira profondamente. Ve lo leggo. Un giorno rispondo al telefono. Dall'altra parte della cornetta c'è il mio eroe, Tom Waits. Non ci credo che sto parlando con Tom Waits, l'artista che ho ammirato per così tanto tempo e che non riesco proprio a immaginare come un uomo in carne e ossa giù dal palco. Ma non è possibile sbagliarsi, la voce profonda dall'altra parte della cornetta è proprio la sua. Qualche giorno prima, la persona che ha dato il mio numero di telefono a Tom mi ha chiesto se c'era qualche problema a dare il mio numero in giro. Le ho risposto che non gradisco che il mio numero venga diffuso, ma se glielo chiedono John Lennon, Bob Dylan o Tom Waits, beh, allora può darglielo. Mentre sono al telefono con Tom, trovo il coraggio di chiedergli se potrebbe interessargli collaborare con me. Lui mi risponde di sì, ma soltanto se potrà farlo come piace a lui, con un registratore a nastro a 4 piste e nel bagno di casa sua. Riattacco e corro a riesumare il mio vecchio registratore a 4 piste dall'armadio, ma mi accorgo che incide al doppio della velocità del registratore di Tom. Ne parlo con il mio fonico, Ryan, e concludiamo che la soluzione migliore è cercare su eBay lo stesso modello di Tom. Ne troviamo subito uno e il giorno dopo è già in consegna. Registro la mia parte su 2 piste e lascio vuote le altre 2 per Tom. Gli mando il nastro con le istruzioni dettagliate di quello che deve fare. Lui ignora completamente le mie indicazioni. Per sbaglio cancella la mia pista cantata e mi rispedisce indietro la cassetta. L'ascolto. C'è lui che batte i piedi per terra nel bagno di casa sua, strillando e urlando come un bambino. Mai dire a Tom Waits cosa deve fare. È fantastico. Mi porge un mucchio di scuse per aver cancellato le mie canzoni e si offre di farmi da giardiniere per rimediare. Io, naturalmente, sono elettrizzato da tutta questa storia. Tom Waits ha cancellato la mia voce.
Let's go.
woke up with a bang and a bug on your face. It crawled in your mouth and gave you a taste of the good life you left behind. But I think you're gonna be fine.
Somebody loves you.
This nagging malaise is more than a phase. It feels like a job, but no boss ever pays you to lay there and think how you'll die, or the tears start to well in your eyes.
Somebody loves you.
Somebody loves you. Qualcuno ti ama e ce la farai, stanne sicuro. Quando spegni quella luce, devi sapere che si riaccenderà. Personalmente vedo nelle canzoni di Mark Everett, sia per i testi che per le soluzioni armoniche, evidenti affinità con Elliott Smith, cantautore che pur esso non evoca spensieratezza e che infatti muore suicida a Deco Park, quartiere di Los Angeles. Sostanzialmente erano vicini di casa. I due si erano conosciuti durante brevi incontri, ma la stima era stata subito reciproca. Tuttavia Smith scivolava sempre più giù lungo la china della depressione. Una sera, racconta Mark, mi lasciò il suo nuovo numero di telefono e mi disse di chiamarlo, così potevamo suonare insieme e vedere cosa saltava fuori. Avevo voglia di suonare con lui, ma aspettai troppo a lungo e non lo chiamai. Quando cominciò il suo periodo nero, ero troppo spaventato per affrontarlo. Penso che a quel punto Elliott e mia sorella Liz avessero molte cose in comune, troppe. E mi dispiace ammetterlo, ma ne avevo avuto già abbastanza di quel genere di problemi. Ebbene, c'è una canzone molto dolce in cui Mr. E scrive una cosa di questo tenore. Sono così stanco di vivere la vita suicida. Questa non è una ragione per vivere. Chiama il tuo migliore amico e digli una bugia. Stai scherzando? Non sono veramente fatto, ma sono così stanco di vivere la vita suicida. E questa è Suicide Life.
You'll get under old Monsieur's lid and try to imagine all the things that he did. You don't know where I'm gonna go. You don't know where I'll go. I'll go on too bravely into the night. I'm so tired of living the suicide life. That ain't no reason to live.
think of all the years falling from the ceiling and covering your ears. You don't know how you're gonna get out. You don't know how you'll get out. I've gone on too bravely into the night. I'm so tired of living the suicide life. That ain't no reason to live. Call up your best friend and tell him a lie. You've got to be kidding. I'm not really high. I don't know where I'm gonna go. I don't know where I'll go. I've gone on too bravely into the night. I'm so tired of living the suicide life. That ain't no reason to live.
Sono convinta che Mark Oliver Everett sia uno degli artisti più onesti e moralmente integri in circolazione. Come vi accennavo, ad un certo punto rifiuta addirittura l'offerta della Volkswagen di utilizzare per uno spot pubblicitario il suo pezzo Beautiful Freak, che tra poco manderò. Lui non ci pensa nemmeno ad acconsentire. Detesta mercificare la propria musica, così come è allergico ai premi. Per esempio, quando gli viene assegnato il Brit Award, non va alla premiazione. E questo rifiuto evoca necessariamente il Nobel assegnato a un gigante della musica contemporanea, che non serve precisare chi sia, giusto. Ad ogni modo, Everett manda a ritirare il premio in sua vece gli Spinal Tap, un gruppo di attori professionisti travestiti da metallari. Quando il premio arriva finalmente nelle sue mani, insieme alla sua band, decide di usarlo come asta per la batteria di Butch. Così almeno sarebbe servito qualcosa, dice. E non è spocchia, credetemi, è semplicemente coerenza. Sì, perché Everett è fatto così. Per niente calcolatore e talmente impacciato nel suo relazionarsi da risultare talvolta goffo. Non parliamo poi di quando incontra personaggi importanti. Sentite cosa racconta. Ci invitarono a suonare al concerto annuale di Neil Young, quello di beneficenza per la Bridge School nella California del Nord. Era uno dei concerti più fichi dell'anno e tutti volevano partecipare perché c'era di mezzo Neil Young. La sera prima del concerto, Neil invitò tutti i gruppi a casa sua per un barbecue. Lise mi aveva fatto ascoltare i suoi dischi per anni, mi aveva portato al concerto sconvolgente di Rust Never Sleeps quando avevo 15 anni e io le avevo sempre regalato un disco di Neil Young per Natale o per il compleanno. Non ci credevo che l'avrei incontrato di persona, a casa sua per giunta. «Ciao, E, piacere di conoscerti», mi salutò Neil stringendomi la mano. Ero incredibilmente nervoso, avevo la gola secca, mi trovavo in uno stato di iperrealtà, mi tremava la voce. «Mi piace la tua barba». «Mi piace la tua barba!» Ecco cosa dissi a Neil Young. Quella fu una delle prime lezioni che imparai sull'incontrare i miei eroi. Evitarlo quando è possibile, perché ho una disfunzione sociale che mi fa diventare troppo nervoso e finisco per dire delle stupidaggini.
Such a beautiful freak. I wish there were more just like you. You're not like all of the others, and that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. That is why I love you.
problem lies only within. Just 'cause you are not like the others, but that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. Yeah, that is why I love you. Beautiful freak, beautiful freak. Too good for this world, but I hope you will stay.
Poi c'è un altro incontro divertente, quello con John Legend, il cantante, produttore e molto altro nel mondo dello spettacolo, insomma un pezzo da 90. Parlare di incontro forse è eccessivo, si tratta piuttosto di uno sfioramento, ma sentite come lo descrive lo stesso Mr. E. Una volta ci invitano a un programma televisivo in Inghilterra, ci mettono in cerchio con altri quattro musicisti in uno studio enorme. Ognuno farà un pezzo, a turno. C'è anche Van Morrison vicino a noi. A una quindicina di metri, in quello studio immenso che sembra l'hangar di un aeroporto, c'è invece John Legend, il finto cantante soul che va tanto di moda. Dopo il nostro primo pezzo, un assistente di produzione si allontana da John Legend e si avvicina a me, sussurrandomi all'orecchio. Il signor Legend desidera che lei spenga quel sigaro. Il signor Legend. Sono una quindicina di metri da lui e il fumo del mio sigaro non gli arriva mica in faccia, né può essere un problema o una minaccia per la sua salute in una stanza così grande dai soffitti così alti. Queste nuove celebrità sfoggiano atteggiamenti da diva. Non riescono a controllare la sensazione di potere derivante dal grande successo di pubblico. Spengo il sigaro tra un pezzo e l'altro per accontentare il signor Legend, vero nome John Stevens. Ma siccome è uno strumento teatrale fondamentale per la nostra esibizione, lo riaccendo quando tocca a noi. Alla fine dello spettacolo, quando il conduttore ci presenta al pubblico e ci ringrazia, si sente il fischio di disapprovazione del signor Legend, trasmesso da tutti i televisori sintonizzati sulla BBC in tutta l'Inghilterra. Per contrastare la pomposità del signor Legend, Van Morrison, una vera leggenda, mi chiede cordialmente se ha un sigaro cubano. Una vera leggenda non ha bisogno di chiamarsi leggenda o di comportarsi come uno stronzo. Thank you.
walkie-talkie. I know my clothes are not right. I wish I had my own walkie-talkie that reached to God every night. Everyone needs to be somebody. Everyone needs to find someone who cares. But I don't know if you know what I mean, 'cause I'm never on your list. Sometimes it feels like I'm made of eggshell, and it feels like I'm gonna crack. Everyone needs to be somebody. Everyone needs to find someone who cares. But I don't know if you know what I mean, 'cause I'm never on your
La bellezza è troppa e non riesco a gestirla, scrive nel suo memoir Mark Oliver Everett, alias Mr. E, alias Hills. La conoscete quella sensazione? Quando c'è troppa bellezza, quando qualcuno dice o scrive o suona qualcosa che vi commuove fino alle lacrime. E aggiunge: mi piace invecchiare. Ci ho messo così tanto tempo prima di cominciare ad accettare me stesso, a pensarci bene. Certo, arrivare fin qua è stato molto faticoso, ma è la strada che ho dovuto percorrere. L'unica alternativa era la morte, perciò mi sembra un trionfo. Se dovessi morire domani, nel mio necrologio ci sarebbe scritto: per ironia della sorte, Everett, che al momento della sua morte non aveva figli e di conseguenza nemmeno nipoti, ha intitolato la sua autobiografia Cose che i miei nipoti devono sapere. E dunque, cari ascoltatori, sperando di essere riuscita a consegnarvi un ritratto efficace di questo musicista complesso e geniale, vi lascio un'ultima canzone, una delle mie preferite, tratta dal doppio CD Blinking Lights and Other Revelations, titolo bellissimo, Luci intermittenti e altre rivelazioni. La canzone che ho scelto si intitola invece In the Yard Behind the Church e dice così: nel cortile dietro la chiesa cammineremo tra le tombe di uomini morti da tempo. Ascolteremo il ruscello che scorre piano e ti bacerò sulle labbra lasciando che l'acqua lavi via tutte le bugie. Ascoltiamo insieme, ha un incedere intimo e maestoso al tempo stesso. Rimane dentro, nel profondo. Motel Life termina qui. Ringrazio Giorgio Gregorio per il montaggio e naturalmente ringrazio voi tutti per il cortese ascolto. Appuntamento al mese prossimo.
Sit upon the overlook, then forget about me. In the yard behind the church where butterflies and blackbirds perch on gray stones as the garden's growing dim. We will lay down